Nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo, noi diamo il benvenuto a tutti voi che siete venuti da vicino e da lontano, dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud, ed anche tutti coloro che sono uniti a noi online. Noi vi salutiamo da questo luogo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Possa il Signore benedirci tutti noi stasera, ed io credo che noi siamo venuti in grande aspettazione in questo luogo e sentiamo già che il Signore ci darà secondo il desiderio del nostro cuore. Per iniziare vogliamo cantare un coro da questo piccolo innario, il numero 1. Qui faremo un piccolo cambiamento. Qui dice: verranno dall'est e dall'ovest, e noi canteremo: noi veniamo dall'est e dall'ovest. Dovunque è scritto essi, la canteremo noi. Noi veniamo dall'est e dall'ovest, veniamo da paesi lontani per far festa con il re e così via. Noi diamo tutta la gloria a Gesù. Coro numero 5. Coro numero 13. Oh, è Gesù. Ora ritorniamo nei cantici e cantiamo questo meraviglioso cantico, il numero 30. Numero 30. Abbi la tua via, Signore. Grazie. Al Signore sia la lode e il ringraziamento per la sua grazia che Egli nel continuo ci accorda, che possiamo ancora venire ed essere radunati nella sua presenza per ascoltare la sua preziosa e santa parola, per avere comunione con il Signore e gli uni gli altri. È la cosa più preziosa che possiamo avere qui sulla terra, le ore nella presenza di Dio, le ore di preparazione, le ore di benedizione, di purificazione. È proprio meraviglioso. Quale parola di introduzione? Vorrei leggere una parola molto conosciuta dal Vangelo di Giovanni, vale a dire nel capitolo 15. E al riguardo vorrei chiedervi di alzarvi in piedi mentre leggiamo la parola. Evangelo di Giovanni, capitolo 15, leggiamo dal verso 9. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Possa il Signore concederlo a noi tutti. Ora vogliamo chinare i nostri capi per pregare. Onnipotente Padre Celeste, nostro Dio e nostro Signore, noi veniamo davanti al tuo trono di grazia nel prezioso nome del nostro Salvatore Gesù Cristo e siamo in grande aspettazione in questo luogo che tu ci dia dalla tua pienezza il tuo cibo, che prepari la tavola davanti a noi, spezzandoci il pane della vita. Tu conosci i nostri cuori, Signore. Tu conosci anche la nostra condizione in cui stiamo davanti a Te. Guarda su di noi con misericordia. Guardaci attraverso il sangue dell'agnello immolato e perdona le nostre debolezze e le nostre mancanze. Santificaci nella Tua verità e prepara i nostri cuori per la Tua venuta, Signore. Ungi il nostro fratello. Metti le parole nella sua bocca ed ungi le nostre orecchie e i nostri cuori affinché la Tua parola cada in un terreno fertile. Benedici tutti i Tuoi figli su tutta la terra, tutti coloro che ascoltano adesso. Oh Signore, stendi il tuo braccio come nei tempi antichi e che segni e prodigi possano accadere attraverso il nome del tuo servitore Gesù Cristo. Per la tua gloria e la tua lode, a te sia tutta l'adorazione, la lode e la gloria nel santo nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Cantiamo o l'amore di Dio. Cantiamo Sol a Buffet. Amen. Potete sedervi. Anch'io saluto ciascuno di voi da vicino e da lontano, tutti coloro che sono qui ed anche coloro che sono uniti a noi online. Il Signore Dio possa benedirci. Possa Egli realmente far splendere il suo volto su di noi e possa parlarci per mezzo della sua grazia, e possa farci grazia di comprendere nella giusta maniera, di riceverlo, di crederlo, qualunque cosa Egli dica, affinché ci venga rivelato. Noi diamo pure il benvenuto a tutti coloro, naturalmente abbiamo cantato, noi veniamo dall'est e dall'ovest, noi veniamo dal nord e dal sud, noi che siamo qui oggi ed anche tutti coloro che sono uniti a noi online. Noi salutiamo in particolare tutti quelli dalla Finlandia, dalla Svezia, sì, fino a Palermo. Sentitevi a vostro agio da tutta l'Europa ed anche da altre nazioni del mondo. E tutti coloro che sono qui oggi per la prima volta, a loro noi diamo il benvenuto in modo speciale. E possa il Signore essere con noi tutti. Abbiamo da darvi saluti dai fratelli di Burkina Faso, dal Gabon, Africa, dal fratello Dr. Bie, dal fratello Elisha, dal fratello Idoni, dal fratello Graf, dal fratello Wallström, dal fratello Gilson, dai fratelli del Cile, poi il fratello Paul da Nairobi ci saluta. Oggi loro sono collegati online per la prima volta. Possa Dio benedirli in modo speciale. Poi saluti dalla Moldavia, dall'Ucraina, dalla Russia, dall'Uzbekistan, dalla Bielorussia, da Cuba, dal Messico, dal Brasile, dalla Bulgaria, dalla Macedonia. Poi saluti da Israele, saluti da Kinshasa, saluti da Kigali, Ruanda, saluti, sì, saluti da Kitwe, sì, poi saluti da Città del Capo, ancora una volta saluti da Città del Capo, dal nostro caro fratello che insegna come professore all'università. Egli è molto unito a noi. Poi saluti dal Burundi, saluti da Auckland, Nuova Zelanda, poi saluti dal fratello Mutika, saluti dai fratelli di Torino, dal Pakistan, saluti da Ottawa, Canada, saluti da Denver, Colorado, poi ancora una volta saluti da Atlanta, Georgia, poi saluti da Arx, dal fratello Adrian, poi saluti dal fratello Wilczak, dalla Polonia, poi saluti dal fratello John, da Bucarest. E al riguardo vorrei dire brevemente qualcosa adesso. Naturalmente noi tutti abbiamo sentito al riguardo che i nostri fratelli in Romania hanno dei programmi televisivi su base regolare adesso. Hanno trasmesso tre programmi e in realtà sono già accadute grandi cose. Ed oggi vorrei menzionarlo con gratitudine, che i nostri fratelli dalla Romania che parlano il tedesco hanno una grande parte in ciò. E qui vorrei menzionare il fratello Auner in particolare e poi anche i fratelli Hans ed Hermann Endrich. La famiglia Endrich è stata la prima casa che ho visitato in Romania. E c'era un grande cartello, probabilmente in sei lingue, che diceva che era proibito entrare perché era una zona militare. Ma il Signore ha tenuto la sua mano su di noi. E il fratello Hans mi ha dato qui una lista di tutte le lettere circolari che sono state tradotte in lingua rumena e tutti i sermoni del fratello Branham che sono stati tradotti in lingua rumena. Ed ora vorrei chiedere al nostro fratello, noi tutti ci alziamo in piedi, e che gli venga e preghi con noi, ed anche per quello che sta accadendo attualmente in Romania. Vieni fratello, tu hai una grande parte in ciò che Dio fa attualmente. Mettiamo ogni cosa davanti al Signore ed Egli lo porterà a compimento. Fedele Padre Celeste, Signore, noi veniamo con un cuore riconoscente nella Tua santa presenza. E noi guardiamo indietro all'anno 1968. Da allora Tu hai fatto grandi cose in questa nazione, Signore. E noi siamo pieni di riconoscenza. Veniamo per ricevere il cibo spirituale. Tu hai fatto grandi cose in Romania e fai grandi cose in tutto il mondo, in modo che le Tue promesse giungano a compimento e così la fine possa venire. Questo meraviglioso messaggio è stato portato in tutto il mondo. Ed ora il tempo è giunto in cui tu confermi la tua parola. Noi crediamo con tutto il nostro cuore, Signore. Noi sosteniamo ciò con tutto il nostro cuore. Siamo uno con la tua decisione, Signore. Siamo dalla tua parte, Signore, per la fede e per la rivelazione. Ti chiediamo di dare tanta forza al tuo servitore per portare a compimento ciò che tu hai iniziato in lui. Ti ringraziamo per i fratelli in Romania, Signore. Io penso a questo scorso sabato, 470.000 persone hanno visto questo programma, un numero che ha valore davanti a te. E possono tutti coloro che hanno visto la trasmissione essere benedetti e possa la tua parola non ritornare a vuoto, ma compiere ciò per cui tu l'hai mandata. Noi siamo riconoscenti e sosteniamo questa opera, Signore, e preghiamo affinché la tua parola possa essere trasmessa. Benedici il tuo servitore, benedici tutti i fratelli nel ministero, possa l'unità, Signore, l'unità nel cuore dei fratelli, possa essere manifestata nella tua presenza, Signore, e possa tu benedire tutti i fratelli nel ministero, possa benedire tutti gli ascoltatori. Siamo riconoscenti che beviamo tutti dalla tua fonte, Signore. Tutto il messaggio viene da una sola fonte. E per questo siamo riconoscenti. Tu ci hai dato la grazia di non dare ascolto a cose false. Tu hai mandato il tuo servo e noi abbiamo ricevuto soltanto il tuo servo. E per questo noi siamo riconoscenti, Signore, per la tua meravigliosa rivelazione che penetra le ossa e le midolla. Possa tu confermare la tua parola stasera. Fedele Signore, sono trascorsi 49 anni. Possa tu continuare a benedire la tua parola. Noi siamo così riconoscenti per questo. A te solo appartiene tutta la gloria e la lode. Nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo Questo è il giorno. Amen. Potete sedervi. Ora, naturalmente, vorremmo ringraziare anche tutti gli altri fratelli che hanno la loro parte in ciò, che contribuiscono affinché il messaggio di Dio sia tradotto in altre lingue e possa essere trasmesso. Pensiamo al fratello Siegfried Fleck, pensiamo a numerosi fratelli che Dio ha usato sin dal principio in modo meraviglioso e che usa ancora oggi. Al Signore nostro Dio sia il ringraziamento per questo. È naturalmente scritto che l'Evangelo del Regno di Dio sarebbe stato predicato a tutte le nazioni, a tutte le lingue, e poi sarebbe venuta la fine. Il fratello Hans Heinrich l'ha già menzionato nella preghiera. Oggi sono 49 anni da quando è accaduto qualcosa di straordinario. Io ho sentito la potente e penetrante voce del Signore. Il 1 aprile 1962 noi abbiamo avuto il primo servizio di battesimi. Abbiamo battezzato 20 persone. Prima di questo Avevamo già avuto alcuni battesimi tra noi fratelli, ma quello del 1 aprile 1962 fu come la fondazione della chiesa locale. E il Signore ha condotto in tale maniera che a questo battesimo il mio papà, la mia mamma, mio fratello Helmut, altri erano presenti, persino alcuni che sono qui oggi. Pensate a ciò. È stato nel 1962, quando il fratello Branham era ancora in vita, e il messaggio non era ancora stato portato in tutto il mondo. Ma questo io lo sapevo già allora, sin dal principio, lo sapevo. Dopo che avevo udito il messaggio, come avrebbe dovuto aver luogo un battesimo biblico. Sono riconoscente che non ho battezzato neanche una sola volta in modo diverso, ma soltanto biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. Non è così, fratello Müller? Noi tutti pensiamo all'inizio nelle varie nazioni. E tutto ciò che viene da Dio ci riconduce anche a Dio. E questa è la cosa meravigliosa nel messaggio che il Signore ci ha affidato. Io ne parlerò brevemente. Giusto alcuni pensieri ora in merito agli avvenimenti attuali. Se leggiamo in Matteo 24 che il Signore parlò innanzitutto in merito a ciò che sarebbe accaduto a Gerusalemme, ed egli disse: quando vedrete che Gerusalemme sarà circondata dagli eserciti, allora che i credenti fuggano sui monti della Giudea. Egli diede delle istruzioni. E se si dà uno sguardo alla storia, specialmente con Josephus, che in quel tempo era uno storico, egli ha scritto nel suo libro che nessuno di coloro che credevano nel Messia era a Gerusalemme quando la città fu distrutta nell'anno 70. Uno scrittore incredulo ha testimoniato di ciò, che i credenti sono fuggiti perché il Signore l'aveva detto e comandato in tale maniera. Ora, noi viviamo realmente in un tempo in cui sperimentiamo il periodo successivo. Guerre, rumori di guerre, terremoti, carestie, ovunque c'è perplessità. Le nazioni vanno in bancarotta, le banche vanno in bancarotta, nessuno sa come andranno le cose. E, come noi tutti abbiamo ascoltato, il Giappone è stato di nuovo visitato, proprio come nel 1945, quando le bombe furono gettate su Hiroshima e Nagasaki. Io sto scrivendo al riguardo adesso in una breve lettera circolare. L'uomo di Hollywood, che fu assunto dal governo degli Stati Uniti per filmare il bombardamento, quest'uomo, io l'ho incontrato personalmente nel 1949 nella città di Amburgo, sì. Ed egli era così toccato nel suo cuore di ciò che aveva filmato, che ritornò come incredulo, ma poi andò in una riunione e sperimentò la grazia del Signore. E nella città di Amburgo Dio l'ha usato negli anni 40 e 50. Ed egli era l'uomo dalla cui bocca ho sentito per la prima volta il nome di William Branham nel 1949. Non voglio entrare qui nei dettagli. In ogni caso, Dio si è preso cura di ogni cosa. e sin dal principio Egli ha aperto le porte. Egli ha preparato la via affinché l'incarico che Egli stesso aveva dato potesse essere eseguito per mezzo della sua grazia. I passati 49 anni, naturalmente, hanno avuto per me uno speciale significato perché sono collegati con la messa in atto dell'incarico riguardo al quale io non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla al riguardo, ma il Signore, naturalmente, conosceva e ha ordinato le cose in anticipo, che hanno preso il loro corso quando il tempo è giunto riguardo a questo. Il nostro Signore dice del continuo in riferimento al tempo della fine ed a quello che vediamo ora. Quando vedrete accadere tutte queste cose, alzate i vostri capi, allora, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. E la nostra redenzione si avvicina. La redenzione del corpo. L'anima è redenta. Noi abbiamo ricevuto la vita eterna, ma al ritorno del nostro Signore, il mortale rivestirà l'immortalità. Il corruttibile rivestirà l'incorruttibilità. E in un batter d'occhio saremo mutati. E da ora in poi non parlo più al singolare, per non continuare ad essere frainteso. Nel passato talvolta ho detto: finché io sono qui sulla terra, il Signore non è ancora ritornato. E poi ci sono stati alcuni che hanno detto: il fratello Frank intende dire che egli vivrà finché il Signore tornerà. Ed oggi io lo dico al plurale: finché noi, quali veri credenti, siamo sulla terra, il Signore non è ancora tornato. Perché quando Egli verrà, noi ce ne andremo. Quando Egli verrà, noi ce ne andremo. Ogni cosa che è collegata a Dio e con le promesse è pure collegata con la divina realtà. Dunque, noi ringraziamo il Signore che ha condotto in tale maniera che la sua vera parola, senza alcuna interpretazione, è stata trasmessa. E come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione, è stato il desiderio più profondo del nostro Signore di fare di noi degli amici, proprio come Abramo. Abramo fu chiamato amico di Dio. Abramo credette Dio. Abramo ubbidì a Dio. Quando Dio fece la promessa, egli la credette. Quando Dio richiese di lui di sacrificare Isacco, egli andò e prese persino la legna da mettere sull'altare e insieme salirono sul monte Moria, dove egli lo sacrificò. E così noi siamo pure amici di Dio se facciamo ciò che egli ci comanda. Se ci allineiamo con la sua parola per mezzo della sua grazia. E qui egli dice nel verso 17: queste cose io vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Il fratello Kupfer dice del continuo: l'amore non può essere insegnato, o uno ce l'ha o non ce l'ha. E l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. L'amore verso Dio, l'amore verso la sua parola e l'amore gli uni per gli altri. Ora, brevemente ora, queste due scritture che si riferiscono naturalmente al tempo della fine. In Isaia capitolo 17, per tutti coloro che forse non l'hanno ancora sentito in questo modo, Isaia capitolo 17, versi 12 e 13. Isaia capitolo 17, versi 12 e 13. Ah, il tumulto di un gran numero di popoli che rumoreggiano come il muggito dei mari e come il fragore delle nazioni. Rumoreggiano come il fragore di acque potenti. E poi il verso 13. Le nazioni rumoreggiano come il fragore di molte acque, ma Dio le minaccia. Poi anche la parola in Ezechiele, capitolo 7, Ezechiele, capitolo 7, qui il Signore Dio parla direttamente attraverso il profeta. Egli parla in merito alla fine, menziona le cose per nome. Ezechiele capitolo 7, versi 5 e 6, e poi i versi 12 e 13. Così dice il Signore l'Eterno, una calamità senza precedenti, ecco, è venuta, la fine è giunta, la fine è giunta. Si è destata per te, ecco, è giunta. Sì, è giunta. Noi siamo nel tempo della fine. Abbiamo ascoltato il messaggio del tempo della fine e abbiamo compreso che è il tempo della chiamata fuori e della preparazione della Chiesa sposa prima che venga la fine. Poi il verso 12. Il tempo è arrivato, il giorno si avvicina, chi compra non si rallegri, chi vende non si addolori, perché un'ira ardente sovrasta su tutta la loro moltitudine, poiché chi vende non tornerà in possesso di ciò che ha venduto, anche se rimarrà ancora in vita, perché la visione riguarda tutta la sua moltitudine e non sarà revocata. Diciamolo chiaramente. Se oggigiorno qualcuno compra o vende, ciò non ha alcuna importanza. Non deve più lamentarsi. Soltanto una cosa è importante. La nostra preparazione per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E come è stato menzionato in merito alle nazioni che rumoreggiano come il fragore di acque potenti, quando è accaduto nella storia che le onde abbiano raggiunto più di 20 metri di altezza? Quando tre cose sono accadute allo stesso tempo, il terremoto a 10.000 metri di profondità e poi le onde, lo tsunami e poi la catastrofe nella centrale nucleare. Tutto il mondo è spaventato, tutto il mondo sa che qualcosa non è più sotto controllo. E non importa ciò che viene deciso e ciò che viene fatto. La fine arriva e sarà una distruzione con una fine terribile. Noi possiamo leggere in Isaia capitolo 24 che la terra è scossa e che non sussisterà più, che si screpolerà, come è scritto qui in Isaia 24, nei versi 19 e 20. Isaia, capitolo 24, versi 19 e 20. La terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra traballerà violentemente, la terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna. il suo peccato pesa su di essa, cadrà e non si rialzerà più. Ogni cosa accade davanti ai nostri occhi e noi siamo semplicemente riconoscenti. Persino tutto il mondo arabo intorno ad Israele, noi non entreremo qui nei dettagli, ma dopo 36 anni, per la prima volta, le prime navi da guerra hanno attraversato il canale di Suez. Per la prima volta c'è stato l'annuncio che da Damasco sta per arrivare la distruzione di Israele. E poi leggiamo in Isaia capitolo 17 verso 1 che Damasco sarà distrutta e cesserà di essere una città. Ogni cosa è naturalmente in preparazione e, fratelli e sorelle, preziosi amici, se ciò che accadrà dopo il rapimento sta già prendendo forma, allora quanto è vicino il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore? Fin qui adesso per quanto riguarda questa parte. Ed ora, brevemente, veniamo alle due domande che sorgono ora in tutto il mondo. Ciò che il Signore ha detto nel 1933. Quali furono le parole realmente proferite? Voi tutti sapete che noi non giudichiamo qui, ma è veramente una constatazione triste in merito agli Stati Uniti e a ciò che viene diffuso da lì. È realmente una falsificazione e non c'è più la parola messaggio in esso, che il fratello Branham ha usato 16 volte. Ma la falsificazione è, ho qui entrambi, la falsificazione è l'originale. Ce li ho nella mia Bibbia. Nella falsificazione è detto come Dio ha mandato Giovanni il Battista come precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato come precursore della sua seconda venuta. Non è detto nulla del messaggio, ma semplicemente riguarda l'uomo che è stato mandato. E il Signore ha detto, dalla luce soprannaturale, vi do ora la prima dichiarazione del fratello Branham del 10 febbraio 1960 a Porto Rico, a San Juan. Molte persone, persino i giornali, l'hanno riportato, coloro che stavano là sulla riva del fiume. Fu detto, guarda in alto. E quando ho guardato in alto, questa luce è scesa. Delle persone sono svenute e una voce ha echeggiato che ha scosso l'intera zona. Come Giovanni il Battista è stato mandato come precursore della prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato affidato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo. Non sono io il precursore, ma il messaggio sarà il precursore. Così è venuto dalle labbra del nostro Signore ed è così che è venuto dalle labbra del fratello Branham. E se qualcosa di totalmente diverso viene fatto da ciò, allora noi stiamo davanti alla domanda: chi ha il diritto sulla terra riguardo a quello che il Signore ha detto e a ciò che ha detto il profeta? Ed egli l'ha ripetuto 16 volte. Chi ha il diritto di cambiarlo e di togliere la parola principale, messaggio, da ciò? Ma loro guardano a tutte le cose come completate. Così nessuno ha il diritto, nessuno può reclamare il diritto di portare il messaggio. Noi non reclamiamo qui un diritto, noi eseguiamo l'incarico divino senza prestare attenzione a quello che dicono le persone. Dio non darà ascolto a quello che dicono le persone. Dio farà le cose che Egli stesso dice e ciò che Egli ha promesso. E poi, in collegamento con il secondo punto, vorrei leggere brevemente qualcosa qui. Naturalmente si tratta che viene già affermato che il settimo suggello è in collegamento a ciò. Le sette trombe, i sette tuoni, permettetemi di leggere dal libro dei sette suggelli, permettetemi di leggere dall'ultimo capitolo. 24 marzo 1963, il fratello Branham disse questo. Nell'ottavo capitolo del libro dell'Apocalisse è annunciato il settimo suggello, senza che nulla sia rivelato al riguardo. Nel settimo suggello non è rivelato nulla e non ha nulla a che vedere con il settimo capitolo del libro dell'Apocalisse. La rivelazione dei sette suggelli è completa, completamente nascosta. E tuttavia, se avessi tempo, potrei mostrarvi, a partire dalla Genesi, dove parla del settimo capitolo, o in merito al settimo suggello, del diretto inizio in Genesi. Questi sette suggelli continuano. Ascoltate attentamente. Ora siamo informati in merito ai sette capitoli dell'Apocalisse per fare un ponte tra il sesto ed il settimo suggello. In mezzo ai due suggelli ha luogo la chiamata fuori di Israele. Già questa dichiarazione dovrebbe essere sufficiente per tutti i fratelli, che quello che è scritto nel sesto e nel settimo suggello avrà luogo dopo il rapimento e cadrà durante il tempo della tribolazione dei due profeti, quando avrà luogo la chiamata dei 144.000. Qui continua, perché questi 144.000 non hanno nulla a che vedere con la Chiesa e con le epoche della Chiesa, perché si applica in modo assoluto ad Israele. Riguardo a questo parleremo brevemente in seguito. E poi il fratello Branham, nel primo sermone che noi abbiamo pubblicato in lingua tedesca, nel sermone "Riconoscete il giorno e il suo messaggio", in questo primo sermone che noi abbiamo tradotto e pubblicato, abbiamo la più importante affermazione del fratello Branham in merito al periodo di tempo dopo il rapimento. Ed io vorrei che tutti i fratelli che predicano la parola si liberassero da tutto ciò che non è in linea con Dio e con la sua parola. Lasciate semplicemente che Dio ci parli attraverso la sua parola. Prima che io legga questo, lasciatemi leggere nel libro dell'Apocalisse. Apocalisse capitolo 6, qui è scritto, nei versi 12 e 13. Apocalisse 6, versi 12 e 13. guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra. Si può leggere ciò che accade nel sesto suggello e poi si passa al settimo suggello. Ora, brevemente, perché oggi è un giorno speciale e vorremmo celebrare pure la cena del Signore gli uni gli altri. Qui il fratello Branham dice, a pagina 5, il mio soggetto stasera è riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. E poi egli continua e dice qui, lo Spirito Santo non mi ha permesso, mi ha rivelato che le trombe suoneranno sotto il sesto suggello. È semplicemente perfetto, perfetto. Le trombe suoneranno sotto il sesto suggello, sebbene ciò è rivelato nel settimo. Poi continuiamo a leggere. Ed io ho già predicato al riguardo. Vedete? Ogni cosa viene dalla mano soprannaturale di Dio riguardo ad Israele, e noi ce ne siamo occupati nel sesto suggello, che si riferisce al periodo della tribolazione dei giudei. Noi potremmo continuare forse domani, perché oggi avremo la cena del Signore. Per me si tratta realmente di leggere quello che il fratello Branham ha realmente detto e poi piazzare ogni cosa correttamente e non di prendere soltanto qualcosa fuori dal contesto, di portare ogni cosa nel caos. Noi crediamo che Dio ha rivelato le cose affinché noi possiamo piazzarle correttamente, vale a dire laddove appartiene realmente. E questa grazia Dio ce l'ha data affinché possiamo avere rispetto davanti alla parola. Ma come abbiamo pure sentito, Dio l'ha condotto in tale maniera che io, sin dal primo momento, nel 1949, quando ho sentito per la prima volta il nome di William Branham, che qualcosa è accaduto in me. E nel 1955 ho ricevuto una cartolina. Ho ricevuto una cartolina laddove c'era scritto un evangelista di nome William Branham predicherà a Karlsruhe da questa data a questa data, e poi la firma. E io seppi che questo era il mio invito. Ed ecco che nel primo sermone, io non posso descrivervelo a parole, ma sapevo che questo era un uomo mandato da Dio. Non avevo idea del messaggio, della promessa in Malachia. Non avevo idea di alcunché. All'età di 21 anni non si è visto ancora molto. Ed ecco che Dio si è preso cura di ciò, che sin dal primo giorno è stato fatto un collegamento. E sapevo che nessuno poteva fare le cose che accadevano là a meno che Dio fosse con lui. E poi il primo incontro nell'hotel Drilliden, voi l'avete ascoltato molte volte dalla mia bocca. Quando quel signore disse alla reception, non avete più bisogno di informarvi, e il gentiluomo è appena entrato nella sala d'ingresso. E poi il saluto con questo uomo di Dio, e prima che ci salutassimo egli disse, tu sei un predicatore del Vangelo, fratelli e sorelle, è semplicemente straordinario come Dio guida le cose. E poi per una settimana intera sono stato sotto la proclamazione della parola, testimoniando con i miei propri occhi il segno del Messia, la conferma divina, il dono divino, come ce l'aveva il Signore. E il fratello Branham diceva: lo stesso segno messianico che fu dato ai giudei e ai samaritani, ora, alla fine dell'epoca della Chiesa, è dato alle nazioni. E il segno del Messia era che il nostro Signore poteva dire alle persone chi erano, da dove venivano, perché doveva essere adempiuto che egli avrebbe avuto un ministero profetico. La donna al pozzo disse: noi sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà tutte le cose. Ma chi sei tu? Io sono colui che ti parla. E lo stesso ministero si è ripetuto davanti ai miei occhi come ultimo segno per la Chiesa, che il Signore ora porta a compimento la sua Chiesa. E noi viviamo in un'epoca profetica e dobbiamo prestare ascolto a quello che Egli ci dice in questo tempo. Dunque, per la grazia di Dio, sin dal principio, sono stato condotto nelle cose senza che io abbia fatto nulla, vale a dire in ciò che Dio fa ora, giusto per dirlo ancora una volta qui, dove la parola messaggio è stata tralasciata. Dio sa perché l'hanno fatto, ma il profeta di Dio mi ha detto il 3 dicembre: aspetta con la distribuzione del cibo finché ricevi il resto. E poi il resto è venuto. E poi l'uomo di Dio è stato preso a casa. E in seguito il messaggio è stato portato in tutto il mondo, proprio come il Signore aveva detto, che sarebbe stato il precursore della seconda venuta di Cristo. Fratelli e sorelle, oggi celebreremo la cena del Signore con gratitudine per quello che Egli ha fatto per noi, per quello che Egli ha fatto in noi e per noi. Non è stato fatto soltanto al Calvario, è accaduto in voi, è accaduto in me. Noi abbiamo sperimentato l'impatto dell'opera completa di redenzione. Ora, giusto alcune scritture. Iniziamo con Ebrei. Ebrei, capitolo 12. Ebrei, capitolo 12. Qui leggiamo dal verso 12. Ebrei, capitolo 12, verso 12. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Questo è indirizzato a noi oggi. Noi tutti che dobbiamo attraversare delle prove, e certe volte sono delle dure prove, che possiamo essere incoraggiati oggi. Confidiamo nel Signore, sapendo che Egli lo porterà a compimento. E poi la richiesta: fate sentieri diritti per i vostri passi. Anche questo è molto importante. Quando arrivano degli ostacoli, non si può camminare in modo appropriato. Bisogna toglierli dalla via. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Questo è il mio desiderio, questo è il desiderio di Dio, che ciò accada in ciascuno di noi per mezzo della sua grazia. Poi il verso 14: procacciate la pace con tutti e la santificazione. senza la quale nessuno vedrà il Signore. Una parola molto seria. Noi aspettiamo il ritorno del Signore e senza la santificazione nessuno lo vedrà. Poi il verso 15, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati. Dunque, facciamo attenzione, chiediamo al Signore che in tutte le nostre prove, in tutti i fraintendimenti, che non spunti nessuna radice di amarezza, che possiamo realmente lasciare che l'amore di Dio domini ogni cosa, confidando nel Signore che Egli riparerà ogni cosa. Ora, giusto alcuni brani che parlano della santificazione e voi vedrete come è facile vivere una vita santa. Ciò che Dio richiede da noi è così facile che possiamo adempierlo ogni giorno di nuovo. Non leggeremo tutti i capitoli, ma ve li menzionerò affinché sappiate dove sono queste descrizioni della via. Levitico, capitolo 19, qui ci viene detto, Levitico, capitolo 19, versi 1 e 2. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla a tutta l'assemblea dei figli di Israele e di loro: siate santi, perché io, l'Eterno, il vostro Dio, sono santo. E poi viene realmente tutta la descrizione della via in merito a questa santificazione. E ciascuno di noi presente qui oggi può adempierlo. Non c'è un solo punto che viene elencato qui nei versi seguenti, che è scritto qui, che alcuno di noi non potrebbe adempiere. Voi tutti potete leggere qui come è scritto in merito alla raccolta, in merito alla vendemmia, in merito al rubare, in merito all'ingannare. Ogni cosa qui viene elencata. Ciò che non bisogna fare con il cieco, con il sordo, ogni cosa è scritta, anche di non uccidere, di non avere odio nell'interiore, di non fare del male al vicino. Un'intera descrizione di ciò che include per essere santi e irreprensibili davanti a Dio. Io vedo che ciò è facile e Dio non richiede nulla da noi che non possa essere adempiuto. E qui egli dice ancora qualcosa nel capitolo 20. Sì, il capitolo 20 è la descrizione della via. In Levitico capitolo 20 c'è l'intera descrizione dal verso 7 in poi. Qui il Signore dice ancora una volta e gli dice, Levitico capitolo 20 verso 7, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Osservate i miei statuti e metteteli in pratica. Io sono l'Eterno che vi santifico. Sì. Ed ora andiamo in Giovanni 17, verso 17. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Qui viene descritto in modo preciso ciò che appartiene a questa santificazione. e io lo dico ancora una volta, io l'ho letto per intero. Non c'è alcun problema, è facile da adempierlo, è facile adempierlo. Non c'è nulla che sia difficile per noi. Proprio l'opposto. Al contrario, con il Signore noi possiamo ubbidire a tutto ciò che è scritto qui. E poi, naturalmente, gli altri punti. Come dovremmo vivere con il Signore. Siamo sinceri. Se Dio nell'Antico Testamento ha proferito dei giudizi, se un uomo ha relazioni carnali con un altro uomo come si hanno con una donna, allora gli disse siano lapidati. Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, entrambi siano lapidati e così via. Dovrei dire questo a me o a voi. Chi di noi commetterebbe adulterio con la moglie di un altro? È impossibile! Non c'è alcuna parola che potrebbe essere inadempibile per noi. Ogni parola può essere adempiuta. Ogni parola può essere vissuta senza alcun compromesso. Dio non ha richiesto nulla da noi che non possa essere adempiuto e vissuto. Noi siamo semplicemente riconoscenti. Se il Signore nel Nuovo Testamento ci ha già dato la redenzione, allora naturalmente, affinché potessimo seguire tutte queste ordinanze, non ci sono pesi per noi né carichi. Con un cuore allegro noi possiamo adempiere ed ubbidire ad ogni cosa. Tutto ciò che Dio ha detto nella sua parola, quello che Egli ha richiesto. Poi passiamo direttamente a motivo del tempo, passiamo nel Nuovo Testamento in Ebrei capitolo 9. Ebrei capitolo 9, che descrive la redenzione e il nostro Signore che è entrato nel luogo santissimo per ottenere una redenzione completa per noi. Ebrei capitolo 9, innanzitutto il verso 7. Ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. L'offerta del sangue. È stato detto molte volte che la vita è nel sangue e perciò il sangue doveva essere sparso. La vita doveva essere offerta in sacrificio affinché la riconciliazione e il perdono potessero aver luogo. Versi 11 e 12 in Ebrei 9. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. È accaduto, è compiuto. E nel verso 14, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso, puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. È il Vangelo, il meraviglioso Vangelo che noi predichiamo. E noi sappiamo che il Signore e il sangue del nuovo patto hanno ancora oggi la stessa potenza. Noi possiamo ancora oggi sperimentare Dio. Tutti coloro che non hanno ancora sperimentato la salvezza e il perdono, che non hanno ancora certezza che i loro peccati sono stati perdonati, possono sperimentarlo oggi per mezzo della sua grazia. Dio è presente. Noi non abbiamo una storia che è accaduta 2000 anni fa. Noi abbiamo un'opera completa di redenzione che è valida finché dura il tempo della grazia. E tutti coloro che vengono al Signore trovano perdono e salvezza. Poi, in Ebrei capitolo 9, abbiamo letto che Egli è entrato con il proprio sangue nel luogo santissimo. In Matteo 26, noi leggiamo in merito al sangue del nuovo patto, anche in Marco 13. Leggiamo innanzitutto in Matteo 26. È semplicemente il pieno Vangelo che il Signore ci ha dato per mezzo della sua grazia. Matteo 26, verso 27. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti. Per favore, prestate attenzione a ciò oggi. Due volte si parla del calice e nel mezzo si parla del nuovo patto e del sangue. Leggiamo ancora una volta il verso 27. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti. Ed ora egli si riferisce a se stesso, al suo sangue, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. E poi egli ritorna al calice, nel quale c'era il vino. Ed io vi dico che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vigna fino a quel giorno in cui io lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Il suo sangue egli non lo beve, il suo sangue egli l'ha sparso e con il suo proprio sangue egli è entrato nel luogo santissimo, non con il vino che era nel calice, no, con il suo proprio sangue egli è entrato nel luogo santissimo. Naturalmente i traduttori hanno avuto grosse difficoltà per portare la formulazione corretta. E chiunque legge le varie traduzioni può notare come è stato difficile per queste persone che avevano altre conoscenze esprimere ciò che Dio realmente voleva dire. Ma, come già detto, i due versi parlano del calice. E nel mezzo c'è il verso: perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, in riferimento a Zaccaria 9, Esodo 24, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ed io vi dico che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vigna fino a quel giorno in cui io lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Se andiamo nell'Antico Testamento, velocemente, Esodo 12, qui l'uomo di Dio ha dovuto scrivere ciò che accadde in quel tempo, quando il sangue dell'agnello fu sparso e fu messo sugli stipiti e l'angelo distruttore doveva passare oltre. Esodo capitolo 12, qui leggiamo dal verso 5. Esodo capitolo 12, verso 5. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Si può dare un'occhiata in Levitico 23, verso 5. Lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese. E tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Lo ucciderà tra le due sere. Anche questo l'abbiamo detto qui. Numeri 9, verso 3. In Israele, da un lato c'è una sera quando il sole tramonta e c'è una sera quando fa buio. E il sacrificio doveva essere portato dopo che il sole era tramontato e prima che si facesse buio. Nel mezzo di queste due sere doveva essere offerto il sacrificio. E poi nel verso 7 è scritto: prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sui due stipiti e sull'architrave delle case dove lo mangeranno. Qui abbiamo il comando del Signore ed essi ubbidirono e l'angelo distruttore dovette passare oltre. Quando noi siamo sotto il sangue dell'agnello, allora il nemico non può farci nulla. Egli può essere furioso, può ruggire come un leone, può fare ciò che vuole. Sotto il sangue dell'agnello noi siamo al sicuro. Non soltanto redenti, ma anche al sicuro. Poi è scritto nel verso 13, capitolo 12, verso 13, e il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi. Quando colpirò il paese d'Egitto. Ora ascoltate attentamente ciò che è scritto nel verso 14. Quel giorno sarà per voi un giorno da ricordare e lo celebrerete come una festa all'Eterno. Lo celebrerete d'età in età come una legge perpetua. E così, al popolo di Israele redento, chiamato fuori, è stato dato così lungo la loro via. Il sangue vi sarà di segno, e dovunque vi sarà il sangue, là non vi sarà alcuna distruzione. Nessuno morrà. Dio li tiene al sicuro. E il sangue, questo l'abbiamo già detto, non era permesso di metterlo sul pavimento. affinché nessuno lo calpestasse, ma soltanto sugli stipiti, a destra e a sinistra, ma non sul pavimento. Anche per noi è molto importante il verso 14. Quel giorno sarà per voi un giorno da ricordare. Paolo scrive al riguardo in 1 Corinzi capitolo 11. Fate questo in memoria di me. Ed egli si riferisce a quello che il Signore ha detto. 1 Corinzi capitolo 11 dal verso 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Ascoltate attentamente. Questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. In memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. In ricordo di ciò che accadde sulla croce del Calvario, quando il nostro Signore è stato immolato quale agnello offerto in sacrificio. Poi è scritto nel verso 26: poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Anche oggi, quando prenderemo la cena del Signore, ci ricorderemo di ciò che è accaduto per noi sulla croce del Calvario. Per favore, prendete anche la scrittura in Colossesi, capitolo 1. Si tratta della cosa principale, vale a dire in merito al grande giorno della riconciliazione di Dio con l'umanità. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Per favore, ricevete ed accettate la riconciliazione, ricevete il perdono, ricevete la salvezza di Dio. Nessuno deve essere perduto. Qui in Colossesi capitolo 1 noi abbiamo la meravigliosa parola nel verso 14. Colossesi 1 verso 14, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati, fino al libro dell'Apocalisse, fino ad Apocalisse capitolo 5 verso 9. Il sangue dell'agnello, il sangue del nuovo patto, ci viene semplicemente mostrato e poi ciò che è accaduto tramite questo. Apocalisse capitolo 5 verso 9. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Questo è il Vangelo. Questa è una meravigliosa novella. È accaduto per noi che veniamo da ogni popolo, lingua e nazione. Ora, due brani, uno da Primo Pietro, veramente prezioso, ed ancora una volta prezioso. Si potrebbe leggere due o tre volte e rallegrarsi al riguardo di ciò che il Signore ha fatto per noi per mezzo della sua grazia. Voi l'avete già notato. Per noi si tratta del centro della proclamazione. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Domani, Dio volendo, lo leggeremo, dove il fratello Branham dice: il messaggio consiste nel fatto che la Chiesa ora, alla fine, ritorni al principio. Qui, in 1 Pietro, capitolo 1, è scritto nei versi 14, 15 e 16, per favore ricevetelo, accettatelo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Ora, noi pensiamo già a Levitico 19, Levitico 20. Pensiamo alle Scritture, dove il Signore Dio stesso ha detto: voi mi sarete santi perché io sono santo. E poi egli dà tutti gli statuti ai quali bisogna prestare attenzione per vivere una vita gradita a Dio, una vita santa. Poi i versi 15 e 16, e qui la Scrittura dice: ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Qui l'uomo di Dio si riferisce a Levitico 11, Levitico 19. Egli si riferisce a queste scritture. Fratelli e sorelle, siate incoraggiati. Quello che non era possibile adempiere per il vecchio uomo nell'Antico Testamento, questo Dio ci permette di compierlo tramite un rinnovamento interiore. Non sono i nostri sforzi ciò che possiamo produrre da noi stessi, no, ma è la grazia di Dio di poter vivere secondo la sua parola. Come è scritto: ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Lo dico ancora una volta. Ho letto questi capitoli. Ho letto anche altri capitoli dove Dio ha dato la descrizione della via da seguire. Persino le 12 parole di maledizione e poi le 12 parole di benedizione. Tutto ciò che era elencato lì può essere adempiuto. Nessuno ha bisogno di preoccuparsi. Il Signore Dio ci dà la forza di vivere la sua parola per mezzo della sua grazia e di non aver paura quando egli ha detto: siate santi perché io sono un Dio santo. Non si tratta della nostra santità, ma nella parola di Dio per vivere nella volontà di Dio. E questo abbiamo detto molte volte: soltanto nella parola di Dio la volontà di Dio ci è stata trasmessa. Non c'è alcun problema. Con l'aiuto e per la grazia del Signore, noi possiamo seguire ed ubbidire ad ogni cosa e vivere tutto ciò che il Signore richiede. E questo per grazia. Egli ci dà la forza e il potere di farlo. E noi celebreremo la cena del Signore oggi nella piena consapevolezza che la redenzione è compiuta. Dio ci ha dato la vita eterna per mezzo della sua grazia. Il sangue dell'agnello parla per noi. Noi siamo redenti, noi siamo eredi, siamo proprietà del Signore. E Dio ci ha già fatto grazia. Dio ci ha dato un nuovo cuore, ci ha dato un nuovo spirito. Anche questo di recente l'abbiamo esaminato. In questo collegamento dove Dio ha detto in Ezechiele 36 che Egli avrebbe radunato il suo popolo da ogni nazione. Egli ha pure detto: io vi darò un nuovo cuore e un nuovo spirito. E questo accade. Questo avviene innanzitutto quando ci raduniamo, quando prestiamo ascolto alla chiamata di Dio, quando veniamo sotto l'influenza della sua parola e del suo spirito. Soltanto allora la parola di Dio può compiere in noi ciò per cui è stata mandata. Oggi Egli ci ha dato un accordo interiore in tutto ciò che è scritto, in ciò che Pietro ha scritto, essendo condotto dallo Spirito di Dio, come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Anche questo è indirizzato a tutti i giovani. Non avete bisogno della discoteca, non avete bisogno delle cose di questo mondo, portano soltanto delusioni, una delusione dietro l'altra. Se voi giovani pensate che il mondo può offrirvi ciò che voi desiderate, questo non è esatto. Il mondo inganna. Il mondo inganna. Soltanto con il Signore il profondo desiderio può essere soddisfatto. E così anche l'ammonizione. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Questa è una parola potente. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Ed io vi dico, Dio opera ogni cosa in noi. Non vi preoccupate. Credete semplicemente come dice la Scrittura. E il Signore Dio farà il resto in ciascuno di noi per mezzo della sua grazia. Qui è scritto: siate santi perché io sono santo. Possa il fedele Signore spandere le sue restanti benedizioni sopra di noi, in tutto il mondo, affinché non parliamo soltanto del messaggero e del messaggio, ma che sperimentiamo la piena salvezza in Gesù Cristo, che possiamo essere condotti in ogni verità e che possiamo camminare in ubbidienza come è scritto qui. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze di questo mondo. Dio ha preparato ogni cosa per noi e noi possiamo semplicemente crederlo e confidare in Lui. E noi sappiamo che Egli porterà ciò a compimento. A Lui, il Dio Onnipotente, sia la lode, l'onore, la gloria e l'adorazione. Possa il pieno Vangelo fare una breccia in ciascuno di noi, che la parola di Dio, per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo della parola e dello Spirito, possa oggi realmente compiere in ciascuno di noi ciò per cui è stata mandata. Amen.
Thank you.
Lodato e ringraziato sia il Signore. Arriviamo ora alla fine e siamo riconoscenti, realmente riconoscenti per quello che Dio ha fatto in ciascuno di noi. Benedici il Signore, anima mia, e tutto quello che in me benedica il suo nome santo. Egli è colui che perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa e che ti corona di benignità e compassione. Noi possiamo realmente dire che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio. Egli ci ha fatto conoscere le sue vie, la sua volontà, il suo piano di salvezza. A Lui sia la gloria. Alziamoci in piedi, ringraziamo insieme. Il fratello Smith ringrazierà con noi. Grande Dio, Signore del cielo e della terra, Tu solo sei degno di lode, onore e gloria. Noi ti ringraziamo per l'opera di redenzione compiuta sulla croce del Calvario. Nostro Signore Salvatore, oh Dio, noi ti ringraziamo che possiamo alzare lo sguardo a Te, sapendo che Tu sei con noi, Signore. Noi ti ringraziamo che ci è stata fatta grazia. Grazia ci è stata concessa. Grazia è stata concessa a me e a ciascuno di noi. Oh Signore, continua a farci grazia per dimorare nella Tua parola, per agire secondo la Tua parola e per glorificarti, perché Tu solo sei degno di ricevere tutta la lode, tutta l'adorazione e la gloria. Benedicici, benedici ovunque, oh Dio, dovunque sia il Tuo popolo, dove sono soli, ma non da soli. Tu visiti tutti con la Tua parola. Noi ti ringraziamo che possiamo avere parte nel portare la Tua parola in questo tempo. Signore, aiutaci e sii misericordioso verso di noi, che possiamo sostenere la Tua opera e che Tu solo sia glorificato e lodato tramite ciò, e che il Tuo prezioso seme che è stato seminato possa apparire e portare frutto per la gloria del Tuo nome. Amen. Cantiamo Degno sei Tu. Amen. Forse ancora la domanda. Chi vorrebbe essere battezzato domani? Per favore, alzate la mano. Chi vorrebbe essere battezzato domani? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì. E il resto? Può essere aggiunto domani. Non è così? È così bello. È ancora il tempo della grazia. Il Signore chiama ancora. È ancora il giorno della salvezza. Chi suggerisce un coro? Non è egli meraviglioso? Thank you. lode e ringraziamenti. Il medesimo che camminava nel giardino dell'Eden, che ha visitato Abramo, che ha parlato a Mosè, il medesimo io sono è venuto a noi e ci ha redenti. Cosa si potrebbe dire al riguardo? È semplicemente meraviglioso che Dio ci ha inclusi in questo piano di salvezza. È meraviglioso.